Sono le 18:33 minuti. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Pop Sera fino alle 20:30. Partiamo dalla striscia di Gaza. Oggi centinaia di persone si sono riunite al Parco della Pace, intitolato a Tiziano Terzani, a San Giuliano Terme, per l'ultimo saluto a Mara Abu Zuhri, la ragazza palestinese di 20 anni, morta il giorno dopo il suo arrivo a Pisa dalla striscia di Gaza con un volo umanitario e giunta in Italia malnutrita, in condizioni critiche. Quindi oggi c'è stato l'omaggio a Mara. E c'era Lorella Beretta. Buonasera Lorella.
Buonasera Sciauchi e buonasera a chi ci sta ascoltando.
Eccoci, ci puoi raccontare com'è stata la cerimonia?
Allora, eravamo un migliaio sul prato verde del Parco della Pace di cui parlavi tu, prato verde tra l'altro bagnato dal temporale della notte, e in una breve pausa, in una breve finestra di una giornata di temporale forte. La bara era semplice, per terra, ricoperta dalla kefia e dalla bandiera della Palestina, e c'erano fiori bianchi. Tante bandiere della Palestina, tanti simboli con i colori della Palestina. Ti dicevo, un migliaio di persone e anche tante autorità. C'erano ovviamente il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, che dovremmo avere in collegamento con noi, giusto?
Sì, lo stiamo chiamando, sì.
Ok, c'era il sindaco di San Giuliano Terme che, devo dire, ha dato la disponibilità immediata a questo ultimo saluto e anche alla diciamo cerimonia e alla presa in consegna e alla tumulazione del corpo di Mara Abu Zuhri. Lo ha fatto subito, lo ha fatto anche in una diciamo in un momento in cui ancora c'erano tantissime polemiche innescate soprattutto da alcune veline, possiamo chiamarle così, per le quali che erano state diffuse anche e soprattutto sui social, per le quali la giovane Mara sarebbe morta in virtù di una patologia oncologica, di una leucemia, che in realtà i medici di Pisa, dell'ospedale Santa Chiara, non hanno rilevato. In quel momento c'era molta polemica, tanto silenzio anche della politica nazionale che, Sciocchi, devo dire, è rimasto. Oggi non si sono visti politici nazionali. Il rappresentante più alto in grado che si è visto è stato il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Quindi in questo momento di silenzio il sindaco di San Giuliano Terme, che dista 10 chilometri più o meno dal centro di Pisa, ha detto: l'accogliamo noi. Ha parlato con la mamma di Mara, ha parlato con l'ambasciatrice, ha parlato con gli imam di Pisa e di Firenze, ha parlato con la comunità anche di San Giuliano Terme, che subito gli ha chiesto di fare una cerimonia pubblica per poter essere tutti presenti a quest'ultimo saluto. Alla cerimonia c'era anche la prefetta di Pisa, c'era anche la direttrice dell'azienda ospedaliera di Pisa, che è appunto l'azienda ospedaliera dove Mara era stata ricoverata e dove, appunto, ricordavi tu, è morta dopo un giorno di ricovero. C'erano i rappresentanti anche di tante amministrazioni comunali qui della zona c'era anche la gente del posto, i sangiulianesi, i pisani. C'era l'ex sindaco di Pisa, Paolo Fontanelli, c'erano le persone che volevano, che appoggiavano Matteo Cecchelli.
E adesso abbiamo al telefono. Poi ti chiederò una cosa, Lorella, ti chiedo sulla mamma di Mara, ok?
Sì, prego. Okay.
Buonasera Sindaco.
Salve, buonasera a tutti.
Buonasera, Matteo Cecchelli. Lei è intervenuto durante questa cerimonia, mi ha molto colpito un passaggio. Marà è parte della nostra comunità e il suo nome resterà tra noi come monito, come presenza.
Sì, sì, noi abbiamo deciso appunto di seppellire la ragazza in un nostro cimitero e nei prossimi giorni delibereremo in giunta comunale di mantenere la sua sepoltura come sepoltura perpetua, in modo che sia lasciata lì al ricordo di questa vicenda, di tutte le vittime di Gaza, del massacro della Palestina, in memoria appunto di lei e per le future generazioni di San Giuliano, ma anche di tutta la zona. Quindi niente, abbiamo preso un'area nuova in un cimitero, quell'area lì sarà dedicata ai defunti di fede musulmana e Marà rimarrà lì al centro per sempre.
Ecco, lei ha fatto, come raccontava Lorella Beretta, lei si è messo disponibile, anche ha parlato con la mamma. Com'è stato il dialogo con la mamma di Marà?
Allora, io ho saputo di questa vicenda sabato mattina, era il 16, se non ricordo male, di agosto. Quindi ho cercato di subito i contatti con la madre, con l'imam di Pisa, che in qualche modo si era già attivato per aiutare la mamma. Mi sono messo in contatto subito con la prefettura e la madre l'ho incontrata domenica pomeriggio. È stato un momento toccante e molto emozionante. Vedere questa mamma che ha accompagnato una figlia malata scappando dalla spiaggia di casa, mi ha raccontato appunto che hanno camminato per giorni sotto il sole con lo stato di salute della figlia che già praticamente non camminava più, quindi è stato un viaggio difficilissimo a piedi. Poi quando sono riuscite ad arrivare al volo umanitario ci hanno messo circa 20 ore per arrivare a Pisa facendo più scali e lì ho visto proprio tutta la sofferenza di una donna che in qualche modo con la figlia ha provato un po' un viaggio della speranza per tentare di salvarla e purtroppo però anche il viaggio stesso è stato molto pesante e probabilmente ha contribuito insomma al suo stato di salute già compromesso.
Sindaco, lei nel suo ricordo di Marà c'è stato anche un j'accuse molto, molto importante e molto forte contro il silenzio della comunità internazionale di fronte a questo genocidio.
Sì, è necessario che si cominci a dire le cose come stanno, si cominciano a dare le responsabilità a chi ce l'ha. Se un po' un governo come quello di Israele sta commettendo dei delitti tutti i giorni, un genocidio alla luce del sole che è sulla cronaca dei giornali, dei telegiornali, delle radio tutti i giorni e nessuno fa nulla. In qualche modo tutti i governi sono complici di questo massacro e dobbiamo cercare di fare la propria parte. Io ho cercato con questo direi piccolo atto, perché alla fine poi è un atto più umano, io mi sono messo immedesimato nella mamma che era qui da sola e che in qualche modo non sapevo che avrebbe avuto difficoltà nel seppellire la figlia, nel darle una degna sepoltura. Ho cercato in primis di darle una mano per questo. Poi dopo chiaramente è venuto fuori anche l'aspetto politico di tutta la situazione, le polemiche che sono partite, se non ricordo male, la sera stessa di domenica. E lì è chiaro che bisogna ognuno di noi, insomma io come sindaco, come rappresentante di una comunità che è medaglia d'argento al merito civile per i fatti della resistenza, ho cercato di portare la mia voce, la nostra voce, tutta la comunità, cercando di condannare poi alla fine chi fino ad oggi è rimasto in silenzio. Il fatto che nessun politico, nessun ministro, nessuno si sia minimamente occupato di questa ragazza, io credo che sia veramente, veramente sconvolgente. Ecco.
Ultima domanda, sindaco, come l'ha presa la comunità di San Giuliano Terme, la sua decisione?
Allora, io ho avuto solo commenti positivi e plauso da tutti, ecco. Io conosco abbastanza bene la mia comunità, so che sono attaccati a questi valori e che tutti in qualche modo li sentono propri e quindi hanno approvato questa mia iniziativa, l'iniziativa dell'amministrazione appunto di dare una degna sepoltura a una ragazza che purtroppo ha perso la vita prematuramente a causa appunto di un genocidio in corso.
Grazie sindaco, grazie.
Grazie a voi.
Grazie, buonasera. Grazie.
Buonasera.
Sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli. Ecco Lorella. Pronto?
Ecco, tra l'altro,
eccoci.
Sì, ci sono, c'è una tempesta in corso.
Sì, infatti per quello volevo subito liberarlo. Sì.
Per stasera era prevista anche una fiaccolata per Gaza, che è stata rinviata lunedì. E come ti diceva il sindaco, in realtà, come dicevo anche io prima, c'era proprio il popolo oggi, perché comunque questa decisione, diciamo anche un po' coraggiosa, lo sappiamo benissimo che non è facile prendere queste posizioni. Questa posizione coraggiosa è stata sostenuta da tutta la comunità di Pisa e di San Giuliano Terme.
Ecco, ti chiedo Lorella, visto che eri testimone, hai partecipato a questa cerimonia, ovviamente il sindaco ci ha un po' raccontato il suo intervento, poi c'è stato anche l'imam di Pisa e di Firenze, e poi è intervenuta anche la mamma di Marano.
Allora, sì, è intervenuta Nabila, che è stata seduta per tutto il tempo della cerimonia in prima fila di fianco all'ambasciatrice della Palestina e di fianco anche a Luisa Morgantini. E, a un certo punto Nabila si è alzata con il suo abito tutto nero, si è avvicinata al microfono e ha parlato per 2 minuti. Dicendo delle cose semplici e è stata accompagnata sia l'andata che il ritorno da applausi scroscianti e dicendo delle cose semplici. Portando innanzitutto il saluto della comunità palestinese, dicendo che lei parlava a nome della Palestina e ha detto: io ho lasciato la Palestina per curare mia figlia e lascio adesso una parte di me qua, una parte di cuore, e vi chiedo a tutti di pregare per lei e per questa mia parte di cuore. E ha finito così l'intervento, che è stato tradotto poi in tempo reale dall'imam che dicevi tu, l'imam di Firenze, Izzedine Al-Zir. E poi è tornata al suo posto composta. Questo è stato l'intervento di Nabila. Il sindaco diceva che appunto lui con lei in questi giorni ha costruito anche questo momento importante, che ha accompagnato l'addio a Nabila, ma anche la comunità e anche una certa percezione e insomma consapevolezza da parte dell'opinione pubblica. Perché il sindaco prima lo accennava, ha detto una cosa molto importante, ha detto che la tomba, questa tomba nella quale sarà sepolta Marah, sarà a disposizione anche della comunità palestinese, della comunità musulmana, ma sarà soprattutto un momento, un luogo di consapevolezza e di ricordo per le future generazioni.
Grazie Lorella, grazie mille, grazie di questa testimonianza, grazie. Era Lorella Beretta e abbiamo anche al telefono il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, di questa cerimonia in omaggio a Marah Abu Zuhri, morta a 20 anni di malnutrizione, Zuhri di Gaza. Adesso sentiamo un brano proprio di 50 secondi che è un brano da TikTok che è molto amato, diciamo così, dalle ragazze di Gaza, soprattutto delle giovanissime, che si chiama Mafimen, che vuol dire nessuna come te.
La fête est comme ma vie menek ولا حد زيك انت زي الفل احلى من الفل مشانك بسير شو ما بدك خليني احبك راح احبك حب يلا عالحب لفات الكون ما في منك ولا حد زيك انت زي الفل احلى من الفل مشانك بسير شو ما بدك خليني احبك راح احبك حب يلا عالحب.
Eliana dedicata a Mara questa canzone di 52 secondi. Buonasera Martina Stefanoni in studio.
Buonasera Sciocchi, buonasera ascoltatori.
Ecco, oggi è una giornata, diciamo, importante, ma anche una giornata molto triste, perché il governo israeliano ha fatto due annunci importanti.
Sì, due annunci importanti e entrambi potenzialmente pericolosissimi. Da un lato abbiamo Gaza, dall'altro abbiamo la Cisgiordania. Sulla Cisgiordania è stato approvato questo piano di insediamento E1, si chiama, è un piano che era nei cassetti dei vari governi israeliani da anni, da inizio anni 90, che prevede sostanzialmente il collegamento con più di 3.500 nuove costruzioni di insediamenti di coloni israeliani nei territori occupati palestinesi, che collegherebbe la diciamo Gerusalemme Est a un grande insediamento in quella zona, che sostanzialmente spezza in due la Cisgiordania da nord-est a sud, creando Smotrich, che è il ministro israeliano estremista che l'ha sponsorizzato e poi ne ha portato all'approvazione oggi. Ha detto che questa è una vite sulla bara del Stato palestinese, quindi una risposta ai governi occidentali che hanno promesso che a settembre avrebbero riconosciuto lo Stato palestinese. Infatti Smotrich ha detto a settembre non avranno più niente da riconoscere, perché sostanzialmente con questo piano si cerca di completamente strozzare la possibilità di un qualunque Stato palestinese. L'altro annuncio appunto è su Gaza, perché oggi è stato approvato il piano di occupazione di Gaza City, che come sappiamo è, diciamo, il primo step verso poi l'occupazione dell'intera striscia di Gaza. E da tutto il giorno, ma anche nei giorni scorsi, gli attacchi, i bombardamenti su Gaza City e i quartieri, soprattutto i quartieri residenziali intorno a Gaza City, sono intensissimi. E adesso proprio vedevo che Al Jazeera dice che Israele ha già avviato le prime fasi del suo assalto alla città, dice che ha avuto uno scontro con Hamas nella periferia di Gaza City e ha preso già il controllo della periferia, e l'ha detto questo ai giornalisti il portavoce militare israeliano Defrin. Quindi insomma sembra che, nonostante noi pensassimo che ci dovessero essere altri passaggi formali prima del via libera definitivo a questo piano, sembra che perlomeno da un punto di vista dei preparativi sia già tutto pronto ad andare avanti, tant'è che ci sono anche i carro armati già schierati alla periferia di Gaza City.
E quindi nessuna risposta al sì di Hamas alla proposta di Qatar e di Egitto per un cessate il fuoco di 60 giorni?
No, nessuna risposta. In teoria Israele ha detto che avrebbe risposto entro venerdì, quindi vabbè, abbiamo ancora qualche giorno di attesa, ma le dichiarazioni che sono uscite in questi giorni non fanno ben sperare, anche perché Israele continua a ribadire che l'unico modo per arrivare a una tregua è il rilascio di tutti gli ostaggi che sono ancora detenuti nella striscia di Gaza, mentre il piano approvato, l'accordo approvato da Hamas prevede il rilascio della metà degli ostaggi che sono ancora detenuti nella striscia. Il punto però reale è che poi, come sempre, come stiamo raccontando da due anni, che c'è tutta la parte di equilibrismo interno al governo israeliano tra i messianici che vogliono completamente occupare, rioccupare tutto da Gaza alla Cisgiordania, e invece i grandi malumori anche che ci sono dentro all'esercito stesso. In questi minuti ci sono gli ultraortodossi in piazza che hanno bloccato le strade di Israele contro la mobilitazione più ampia che ci sarà probabilmente.
60-70 mila, sì.
Esatto. E appunto gli ultraortodossi non vogliono assolutamente essere chiamati.
Ecco Martina, l'ultima cosa, tornando al progetto E1 in Cisgiordania, ci sono stati delle reazioni della comunità internazionale, poi sono reazioni non fatti, ecco.
Sì, no, fatti ovviamente niente, reazioni sì, qualcuna. Sul piano E1 nello specifico ha reagito l'Unione Europea, che ha definito illegale il piano e ha chiesto a Israele di rinunciare alla costruzione di questo piano. Il punto è che questo piano era stato ai tempi bloccato perché c'era stata una grande opposizione sia da parte dell'Unione Europea che da parte degli Stati Uniti, e questo piano senza gli Stati Uniti non è fattibile, ma evidentemente gli Stati Uniti non hanno nulla in contrario, anzi oggi Trump ha anche sanzionato altri 4 giudici della Corte Penale Internazionale che avevano emesso i mandati d'arresto per Netanyahu e Gallant. Queste le reazioni sul piano per la Cisgiordania. Sul piano per Gaza ci sono state condanne sia da parte di Macron che da parte di Berlino, la Giordania, però insomma non andiamo mai oltre le parole.
Grazie Martina, grazie.
Grazie a te.
Mille. Nella seconda parte di Pop Sera, quindi verso le ore 20, sentiremo un'intervista di un cittadino palestinese che vive in Cisgiordania e ci racconterà, ci spiegherà cosa vuol dire questo nuovo insediamento per chi come lui per lavoro deve spostarsi da Betlemme a Ramallah.
Déchirant les nuits blâmes, et sur le toit des montagnes, quelques anges de passage auraient taillé dans la pierre des mirages. Oh, Horia, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Oh, Horia, il se peut qu'il soit mort.
Lei è Suad De Masi, franco-algerina, è stata anche ospite di una nostra extra festa.
Avant mon retour, oh Horia, j'aurais aimé que
sentiamo subito dopo la pubblicità, apriremo una pagina dedicata all'Ucraina. Mi sembrava doveroso aprire oggi Pop Sera con l'ultimo saluto a Mara Abuzzori, la ragazza palestinese di 20 anni morta a Pisa il giorno dopo il suo arrivo dalla striscia di Gaza. È giunta in Italia malnutrita e in condizioni critiche. Il racconto era di Lorella Beretta e del sindaco di San Giuliano Terme, dove si è tenuta questa cerimonia nel Parco della Pace, dedicato a Tiziano Terzani, sindaco Matteo Cecchelli. E poi Martina Stefanoni ci ha raccontato i due piani israeliani approvati oggi, uno per tagliare in due la striscia, la Cisgiordania, e poi il piano approvato, piano d'attacco per prendere Gaza City. Con Emanuele Valenti, questa prima parte è quasi tutta esteri. Buonasera Emanuele.
Buonasera.
Con Emanuele andiamo al secondo dossier importante, è quello che riguarda l'Ucraina. Siamo sempre il giorno, due giorni dopo il summit della Casa Bianca, dove ci sono state tante promesse, tante dichiarazioni, poi adesso bisogna vedere le cose pratiche, che cosa ne sarà dell'Ucraina.
Le cose pratiche, Sciauchi, come prevedibile, sembrano piuttosto complicate. In queste ultime ore, oltretutto, come dire, abbiamo pochi aggiornamenti di cronaca, ci sono state anche poche dichiarazioni. Sappiamo che a vari livelli la diplomazia sta lavorando, nello specifico oggi pomeriggio c'è stata una riunione dei responsabili militari, quindi dei capi di Stato Maggiore dei paesi NATO, terminata poco fa. Sembra che abbiano dato tutto il loro supporto ai volenterosi. Poi in realtà i volenterosi, sappiamo, i paesi occidentali, la maggior parte appunto sono membri dell'alleanza atlantica, la NATO. Qui la questione sono le garanzie per la sicurezza di Kiev. La NATO non dovrebbe direttamente essere coinvolta, sempre nel caso in cui si dovesse poi arrivare, no, alla fine della guerra e a un accordo con la Russia. Non dovrebbe la NATO come organizzazione essere coinvolta, ma sì molti paesi che ne fanno parte. Questo ovviamente sta diventando una questione molto, molto spinosa, perché la Russia non è d'accordo. Diciamo, ecco, dicevi tu, Sciauchi, no? Dopo le tante dichiarazioni, le promesse, il clima positivo di lunedì alla Casa Bianca, tutti ospiti, Zelensky e gli occidentali, gli europei ospiti di Donald Trump, è un po' come se i leader occidentali adesso, i paesi occidentali, no, stessero preparando per una grande cena. La grande cena è quella di un vero negoziato, una vera trattativa per arrivare a un accordo con la Russia per l'Ucraina, ma la Russia non si presenta, no? E quindi anche nelle ultime ore, anche in questa giornata, stando anche semplicemente alle dichiarazioni ufficiali che sono arrivate da Mosca, per esempio quella del ministro degli esteri Lavrov, sembra abbastanza chiaro come la Russia stia prendendo tempo, no? Quindi con una strategia che abbiamo già visto nei mesi e negli anni scorsi.
Ecco, poi ti lascio andare a chiudere la notizia per il giornale radio. Oggi si è parlato anche di come possibile luogo, un po' diventa anche storico, per un eventuale incontro tra Putin e Zelensky, l'Ungheria.
Sì, ci sono, nei giorni scorsi appunto, erano già state citate altre possibili luoghi, no, per questo incontro. Ginevra, proposta da Macron, un'ipotesi appunto è anche quella di Budapest, quindi dell'Ungheria, visto che l'Ungheria, sì, paese europeo, ma sappiamo sotto la guida di Viktor Orban, no, con una linea un po' a sé, indipendente, no? Abbastanza vicina alla Russia, Orban abbastanza vicino a Putin, su un possibile vertice. Oltretutto, citavo prima Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha parlato anche di questo, senza però mai citare Zelensky. Ha parlato di un incontro ai massimi livelli, ha detto sì, però, lo aveva già detto ieri, un incontro di questo tipo andrebbe preparato molto bene. Ecco, cioè, io ho la sensazione che in realtà in questo momento il dove, certo che poi si tratterebbe nel caso di un summit storico, se dovesse arrivare a mettere fine alla guerra, ma direi che in questo momento, come dire, la location è secondaria, perché la vera domanda è se poi questo vertice ci sarà sul serio oppure no, e al momento non abbiamo alcuna certezza, o al momento l'unica certezza che abbiamo è che forse non sarà in tempi così stretti come invece molti a Washington avevano detto lunedì, no? Entro il mese di agosto, 10-15 giorni, lo aveva detto per esempio lo stesso Trump.
Ecco, bisogna dare atto, Emanuele, su quello che dicono i russi, bisogna prepararlo bene, perché spesso in questi incontri, soprattutto organizzati da Trump e dalla Commissione europea, cioè, si fa tutto in fretta, invece bisogna cominciare a scrivere un accordo. Un accordo vuol dire che cosa ne sarà dell'Ucraina, chi garantirà la pace, e quello bisogna scriverlo nero su bianco prima di fare un incontro. L'incontro deve solo suggellare l'accordo.
Sì, sono d'accordo, secondo me, però dobbiamo stare attenti a distinguere una serie di piani. Allora, sappiamo che Donald Trump ha un po' ribaltato, no, i protocolli diplomatici già nella prima presidenza, no? Citiamo solo il famoso incontro con Kim Jong-un al confine tra le due Coree, no? Che poi a un certo punto ha detto vabbè, io me ne vado, e non è successo nulla. Esatto, un vertice così delicato, un incontro così delicato, non preparato, appunto è finito come è finito. Certo che vanno preparati, dall'altra parte appunto però, come dicevo, c'è anche un'altra dimensione, che è la dimensione russa, anche nel mondo della diplomazia, dove tutto si prepara, giusto, però, come dire, sta sicuramente cercando di allungare, fino a
diciamo
quando potrà ritirare la corda, di allungare i tempi.
Diciamo che loro lo preparano per allungare i tempi.
Esatto, bravo, quello che volevo dire.
Grazie Emanuele.
Grazie a voi.
Washed phenomenon, the
straight into my arms. And there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed.
È partita il 17 agosto la campagna 2025 di Lega Ambiente. La missione è quella di monitorare lo stato di salute dei ghiacciai alpini. E questa mattina in summertime, ovviamente le ghiacciai alpini non solo in Italia ma anche in Svizzera. E stamattina, come dicevo, in summertime, Andrea Monti ha intervistato Wanda Bonardo di Lega Ambiente.
Io sono a Briga, che è un po' il luogo che abbiamo utilizzato come base per poi per le nostre escursioni, di quella di ieri a Blatten, in prossimità della frana incredibile di Blatten, e il giorno precedente sul grande ghiacciaio dell'Alice. E oggi concluderemo la nostra tappa. Scusate, concluderemo la nostra tappa con la conferenza stampa che inizierà a breve.
Come stanno i ghiacciai alpini e la loro salute è in peggioramento, come si potrebbe immaginare pensando alla crisi climatica?
Sì, spiace dirlo, ma è così. Ahimè, nonostante le nevicate, ad esempio sull'Alice ha nevicato parecchio a luglio, ma anche abbastanza sulle Alpi italiane, però nonostante questa neve noi stiamo osservando il ghiacciaio, in questo caso l'Alice, il più grande ghiacciaio delle Alpi, in sofferenza.
Al di là di questo singolo ghiacciaio, ce ne sono altri, o comunque ce ne sono alcuni che rappresentano particolarmente bene la situazione complessiva e che rendono l'idea di quello che sta succedendo?
Ma ogni ghiacciaio la rappresenta, perché ad esempio vicino all'Alice ce ne sono tanti altri, alcuni più piccoli, altri abbastanza grandi, e in tutti i casi si osserva che non sono più coperti dalla neve, e il fatto che non siano più coperti dalla neve fa sì che il ghiaccio emerga in superficie e i raggi del sole e questa temperatura incredibile, pensate che due giorni fa c'erano 29 gradi a 2000 metri mentre camminavamo, le temperature incredibili fanno fondere il ghiaccio, e quindi quando fonde il ghiacciaio si ritira, in alcuni casi arriva anche a scomparire. Di conseguenza tutti i ghiacciai, alcuni di più, altri meno, perché è chiaro che dipende anche dall'esposizione, però anche i ghiacciai svizzeri, che sono comunque sul versante a nord delle Alpi, sono in forte sofferenza in conseguenza di questi caldi, soprattutto questi caldi estivi, perché è vero che la temperatura è aumentata anche d'inverno e chiaramente non favorisce le nevicate, quindi la neve che poi va a costruire ghiaccio, ma è soprattutto il grande problema dei ghiacciai sorge in estate, perché queste ondate di calore terrificanti fondono quel poco che di riserva di neve e poi anche di ghiaccio che era rimasto durante l'inverno, e quindi di sicuro cioè un po' dappertutto ci sono degli arretramenti, magari non così incredibili come abbiamo osservato nel 22-23, che ricorderete anni particolarmente siccitosi, perché in quei periodi non solo ondate di calore ma anche assenza di precipitazioni sia nevose che piovose, e quindi un po' meno peggio di quegli anni, ma la tendenza è sempre la stessa, e d'altro canto la temperatura sta aumentando.
Che conseguenze ha lo scioglimento dei ghiacciai?
Ma la fusione dei ghiacciai ha molteplici conseguenze. Chiaramente nell'area prossima alla valle ha degli effetti non secondari. Pensiamo che comunque legato ai ghiacciai, alla fusione dei ghiacciai, c'è anche la fusione dell'acqua che sta nel permafrost, cioè nel terreno perennemente ghiacciato, e quindi acqua dei ghiacciai, acqua del permafrost sono fondamentali per le aree montane e anche per le zone prossime ai ghiacciai un pochino più a valle. Pensate ai rifugi che sono già adesso senza acqua. In molti rifugi si dice no, chiudiamo, oppure cerchiamo di usare l'acqua proprio centellinandola, perché anche se siamo in montagna, il luogo per eccellenza dell'acqua non ce n'è più. Però non è solo questo. Hanno effetto anche sui fiumi di pianura, perché non dimentichiamoci che d'estate è il momento più critico per i fiumi, proprio perché fa caldo, perché l'acqua viene utilizzata, tendono a ridurre enormemente le loro portate. Pensiamo anche ai fiumi come il Po. Senza l'apporto dei ghiacciai sono maggiormente in sofferenza, perché i ghiacciai aiutano a mantenere quel minimo deflusso vitale che d'estate non è così facile da mantenere. Poi i ghiacciai sono dei paesaggi straordinari, infatti guardando l'Ale c'è una meraviglia, un capolavoro della natura. Ecco, noi perderemo questi capolavori nell'arco di qualche decina di anni, spariranno, e non è una perdita secondaria, come perdere il Colosseo, perdere Pompei, insomma, non è poca cosa. E poi ancora l'altro effetto non da poco, che noi abbiamo toccato proprio con mano a Blatte, è che questo degrado del permafrost sommato alla riduzione dei ghiacciai rende la montagna molto ma molto più instabile, perché diciamo che i ghiacciai sono quasi in qualche modo aiutavano a dare stabilità alla montagna, fondendo lasciano i detriti, le morene, che sono terreno incoerente che tende a franare, ma non solo, di nuovo sommato al problema del permafrost, del terreno perennemente ghiacciato che si degrada, quindi con l'acqua che fonde, determinano una instabilità delle montagne che non è di poco conto. Pensate che su Blatten è scivolato tra ghiaccio del ghiacciaio e roccia, sono scivolati in basso 9 milioni di metri cubi di materiale. Non so se abbiamo idea.
Diciamo, è difficile anche farsi l'idea. Oltre all'aumento delle... però certo, diciamo, si può avere una così un po' una proporzione. Volevo farle un'ultima domanda. Voi in questa campagna, oltre alla questione della crisi climatica, ne toccate anche altre. Volevo chiederle se i ghiacciai sono minacciati o quantomeno danneggiati anche da un certo tipo di turismo non rispettoso di quei luoghi o non consapevole delle regole da seguire per avvicinarsi.
Beh, sì, il problema del turismo in montagna è sempre più tangibile per tutta una serie di motivi. Da un lato c'è un maggior desiderio di scoprire la montagna e non possiamo che esserne felici, anche perché poi è utile ai cittadini, ma è utile anche agli abitanti, perché così hanno occasioni lavorative che sono importanti. Però è un turismo che deve essere educato maggiormente, nel senso che spesso noi vediamo delle persone che non sono capaci di muoversi in montagna. Ora, questo non funzionava già in passato, ma adesso ancora di più, perché essendo la montagna più fragile è diventata anche più pericolosa. E infatti noi osserviamo sentieri, luoghi vari che si stanno deteriorando. E il turista non accorto, magari non equipaggiato, affronta dei sentieri che sono meno sicuri del passato e quindi il rischio aumenta. Dopodiché in alcuni casi ci sono quasi delle forme di overtourism. Io ricordo l'anno scorso sul Fellaria le persone che andavano questo luogo bellissimo, no? A vedere questo lago con questa specie di iceberg, questo paesaggio islandese quasi, e però mi sembrava di stare a Rimini e non bene.
Wanda Bonardo, Legambiente, ha raccontato la campagna di 2025, in questo momento Svizzera, ci sarà anche una tappa in Alto Adige, Valle Venosta, per monitorare i ghiacciai dell'Ortles. Comunque cercheremo anche noi a Radio Polare seguire passo per passo questa missione.
Messo via tutto, era tutto pronto, avevo già sonno, stavo andando a letto. A letto presto non direi, ma mettevo in fila un po' tutti i pensieri, un po' tutti i colori, i desideri, anche guardato fuori da me, dalla mia finestra con la luce spenta, la notte tranquilla, una stella che brilla, ora lo chiedo al tempo, come fosse un amico, tienimi dentro. Un segreto.
19:25, 19:30 il giornale di Popolare Network, poi Pop Sera, faremo il punto sulla politica italiana con Luigi Ambrosio, poi l'intervista a un cittadino palestinese della Cisgiordania che ci racconterà questo taglio in due deciso dal governo israeliano, è un omaggio a Salvo Vitale, morto all'età di 82 anni, noto per il suo impegno nella lotta contro la mafia e per la sua amicizia con Peppino Impastato. Faremo sentire una sua intervista che è stata realizzata da Alessandro Braga.
Boys' dreams, return it but say it was fun. And it's not because of you that I turned out so dangerous. Yesterday, yeah, you could say it's in your blood. And it struck me. You were born to be the one to hold the hand of the man who flies too close to the sun. Still be nice to your mom. It's not her fault you're leaving. Some people come and they're gone. They just fly away. Take your ass to the house. Don't even bother explaining. There's no working it out. No way. It's last call. Hey, y'all, hang his hat up on a wall. Tell him that his cowgirl is gone. Come on and giddy up. Soft leather, blue jeans. Don't you get it? That's the thing. You can't chase a ghost when it's gone. Turned out so dangerous. Yesterday, yeah, who could say it's in your blood? And that struck me just like lightning. I've been fighting, I've been striving, but yeah. Oh.
minuti. Questa è la seconda parte di Pop Sera. Miracle of miracles, look what the night dragged in. It's a pocket full of misery, trouble on the way. You spoiled the best years of your life, you took them. Say why? You say why? Don't ask.
so we'll hear. Promises sweet, promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to. You've got no one but yourself. And you say,
Luigi Ambrosio, buonasera.
Buonasera Sciocchi, eccoci di nuovo qua.
Allora, prima parte abbiamo parlato della striscia di Gaza, dell'Ucraina, dello stato dei ghiacciai. Ti chiedo adesso di fare il punto sullo stato della coalizione delle sinistre, oppure le coalizioni di centro sinistra in vista delle regionali.
Oggi parliamo della Calabria perché ci sono dei problemi in Calabria. Ogni giorno
ho sentito il tuo pezzo e mi ha molto colpito che il problema più grosso del candidato arriva dal suo campo.
Sì, allora il candidato, diciamo, superstar della Calabria per la presidenza della regione sarebbe Pasquale Tridico. Pasquale Tridico è un economista, in questo momento fa l'europarlamentare, eletto con il Movimento 5 Stelle, è stato presidente dell'INPS, era molto giovane, pensa che quando fu eletto? Nel 2018 probabilmente.
19.
Adesso lui ha 49 anni, quindi 6 anni fa ne aveva 43, a 43 anni divenne presidente dell'INPS, è un economista, è calabrese, di una località che si chiama Scala Coeli, in provincia di Cosenza, Magna Grecia, sullo Ionio, sulla costa ionica. E sarebbe lui il candidato, diciamo, più importante, ma oggi Giuseppe Conte ha parlato di un trittico, tre nomi, una rosa di nomi tra cui scegliere, che è una modalità un po' da vecchia politica, da tempi passati, questo anche nel linguaggio. Si fa di solito così quando si vuole non prendere una posizione, perché il candidato forte, come ti dico, non è quello del partito, perché il candidato del partito si chiama, la candidata si chiama Vittoria Baldino, che è un po' l'astro nascente del Movimento 5 Stelle in Calabria, lei è di Rosarno e Conte punta su di lei. Ma oggi Tridico, forse un po' per mettere le cose, come si dice, fatto compiuto, è tra virgolette sceso in campo, cioè si è detto pronto a candidarsi per la regione per questo compito molto importante. Questo naturalmente crea delle tensioni dentro al Movimento 5 Stelle, mentre il PD paradossalmente sarebbe pronto ad appoggiare Tridico.
Ma domanda molto semplice di uno che sa poco di politica, ma delle primarie?
Ah, non lo so, il Movimento 5 Stelle non le ha mai fatte le primarie, non è il suo proprio.
Primarie non del Movimento 5 Stelle, cioè si va insieme, si fanno le primarie e il candidato che sarà il candidato del PD non sarà il candidato di Conte, ecco.
Però se tu fai le primarie in Calabria poi le devi fare dappertutto, immaginati cosa succede in Campania, dove c'è Roberto Fico, che è il candidato, quello in pectore, diciamo, lui è del 5 Stelle, ma c'è De Luca che sta ponendo delle condizioni capestro al suo partito, il PD, per accettare la candidatura. Parentesi, visto che siamo qua, in Campania non è chiusa, in Campania sembrava chiusa prima di Ferragosto, in realtà il patto tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca prevede una serie di cose, tra cui che la segreteria regionale della Campania finisca nelle mani del figlio di De Luca, Piero, e qui siamo proprio, come dire, vassalli, valvassini e valvassori, siamo a quel livello lì.
Se è un grande politico non è colpa sua.
No, lui lo è. Vincenzo De Luca ha una grandissima carriera politica a Salerno, ci sono appena stato, lo ricordano bene, è il figlio giovane. E cosa volevo dire? E Schlein ha accettato, però emerge un po' di mal di pancia dentro al PD della Campania. Anche in Puglia continuano ad esserci problemi, perché Emiliano, il presidente uscente, non vuole lasciare, diciamo, il potere, nemmeno lui, quindi vuole presentare una sua lista nella di sostegno al nuovo candidato presidente, nella quale inserire gli uomini che hanno governato la regione Puglia in questi anni. Questa cosa non la dico io perché sono malizioso, l'ha detta lui, l'ha detta proprio così, cioè noi non possiamo, ha detto, smantellare un sistema di potere. Naturalmente anche lì c'è un candidato forte, che è l'ex sindaco di Bari De Caro, anche lui oggi fa l'europarlamentare, il quale però dice: io non posso fare il presidente per finta, insomma, se lo faccio io, quindi mi dovete togliere da mezzo Emiliano, e la cosa non è molto semplice.
Senti, diciamo, l'opposizione è il governo, quindi la sinistra, il centro-sinistra, chiamiamolo come lo chiamiamo, si permette di litigare perché sono delle regioni sicure?
No, non sono delle regioni sicure. Allora, la Campania in teoria sì,
okay.
La Campania è difficile che la perdano, la Puglia anche, perché tutto sommato la Puglia è sempre stata a sinistra, che abbiamo memoria,
sì.
C'è stato Fitto nei primi anni 2000, diciamo, poi è arrivato Vendola, poi Emiliano, però la Puglia pure, insomma, se non fanno proprio un autogol clamoroso non la perdono. La Calabria no, la Calabria è contendibile, cioè il presidente uscente del centrodestra Occhiuto che si dimette ma si ricandida, sono a destra che stanno creandosi da soli i problemi, e Tridico sarebbe il nome forte da spendere, lo conosciamo tutti, no? È un nome nazionale, non è un nome locale, è un nome che poi mette tutti d'accordo. Un'altra cosa che dice Tridico: io voglio l'alleanza la più ampia possibile. E che cosa vuol dire? Poi dopo bisogna vedere sul terreno, ogni realtà locale ha le sue specificità, però anche questo non è che piace proprio a tutti dentro la coalizione. Questo è il centro-sinistra. Poi ci sono le Marche, dove hanno dei problemi di carattere giudiziario, perché Ricci c'ha l'avviso di garanzia per quando faceva il sindaco, per l'assegnazione di questi appalti di consulenza, le feste, eccetera. Toscana dovrebbe essere tranquillo, diciamo che se perdono la Toscana è veramente una notizia, ma non succederà, perché Gianni verrà sicuramente rieletto. Adesso io l'ho detto e poi tu la registri, vediamo il giorno del voto, però insomma Gianni dovrebbe farcela, e questo è il centro-sinistra. A destra hanno altri problemi, a destra litigano uguale, in particolare in Campania. Questa cosa l'abbiamo raccontata in un pezzo stamattina, cioè è veramente incredibile quello che è successo nel centrodestra della Campania, perché lì c'è Forza Italia che vorrebbe candidare Mara Carfagna, la quale può essere stata ministra con Berlusconi, è passata con Azione di Calenda, adesso è tornata al centrodestra, anche lei è un po' trasformista, diciamo, sta con Lupi, Noi Moderati, però è del campo dei centristi del centrodestra. Allora, insomma, lei è di Salerno, candidiamo Mara Carfagna, un po' un'operazione alla Tridico, no? È un nome importante, un nome famoso, è stata ministro. Fratelli d'Italia vuole mettere Cirielli, un altro nome, insomma, nazionale. Litigano e fin qui tutto normale. Peccato che l'argomento di Fratelli d'Italia contro Mara Carfagna sia: ma è una donna, dove lo trova il tempo? Perché la donna, cioè, dovrebbe stare a casa a curare la famiglia, secondo questa visione del mondo. Peccato che Mara Carfagna, a parte che è inaccettabile di per sé questa cosa, ma Mara Carfagna è stata ministra, segretaria di Forza Italia, segretaria adesso di un altro partito che si chiama Noi Moderati, cioè uno che fa politica da 20 anni, e insomma sono quantità, cioè ha dimostrato di saperlo fare, no? E viene trattata come la casalinga di Nocera inferiore, non di Voghera. Insomma, è un po' squallido, diciamo.
Senti, non ti chiedo di commentare il commento di un ascoltatore o ascoltatrice, non ho capito bene. Conte è una volpe, dice Tridico giocando sulla pronuncia, ma intende Tridico.
Forse, chi lo sa, è una battuta, dai, accettiamola come tale.
Grazie Luigi.
Ciao Sciocchi.
Grazie. Cause it Radio Popolare, sono le 20 e un minuto, come dicevamo nella prima parte dopo l'intervento di Martina Stefanoni su Gaza e Cisgiordania. Adesso ci ascoltiamo un'intervista a un palestinese che vive vicino a Gerusalemme Est. Ricordiamo che oggi le autorità israeliane hanno dato il via libera a due progetti altamente controversi. Il ministro della difesa Israel Katz ha approvato un piano per la conquista di Gaza City e ha ordinato il richiamo di 60.000 riservisti dell'esercito. Poche ore dopo Israele ha dato il via libera definitivo alla costruzione di 3.400 nuove unità abitative nella Cisgiordania occupata, in un'area nota come E1. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha dichiarato in una conferenza stampa: lo Stato palestinese sarà cancellato non dagli slogan ma dai fatti. Da una settimana il ministro sta spingendo per l'accelerazione del piano e per l'annessione della Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967. Ha motivato le sue richieste come risposta all'annuncio da parte di diversi paesi, in particolare paesi occidentali come la Francia, Gran Bretagna e Canada, Australia, di voler riconoscere uno Stato palestinese. Martina Stefanoni ha intervistato Mohamed Ghezaouna, palestinese che abita vicino a Gerusalemme Est.
Parliamo dal punto di vista storico. Il piano è stato lanciato all'inizio degli anni 90, è stato fermato per la trattativa di Madrid e Oslo. Nel 93 o 94 è stato approvato dal governo Rabin di nuovo, tra alto e basso è andato avanti così. Nel 2008 è stato annullato a seguito della pressione della comunità europea e degli Stati Uniti a quell'epoca. E adesso viene lanciato nuovo un piano che sarà su 12 km quadrati, vuol dire 1200 ettari di terra. Si trova proprio ad est di Gerusalemme, proprio sulla porta est di Gerusalemme, perché in quella zona nel 1975 è stato costruito l'insediamento Ma'ale Adumim, adesso viene considerato il primo o il secondo insediamento come larghezza. Con questo piano loro cercano di collegare la città di Gerusalemme con questo insediamento. Cioè la costruzione di questo insediamento vuol dire tagliare e dividere la West Bank in due parti, la parte centro e nord, Ramallah, Nablus, Tul Kerem, Jenin, la parte che si trova nel nord, e Gerico anche, che si trova ad est, dal resto della Cisgiordania, cioè Betlemme e Hebron. Quindi tagliare in maniera fisica
vuol dire che da un punto all'altro i palestinesi non potrebbero più andare?
Stanno pensando di costruire un'altra strada dove i palestinesi potranno passare per raggiungere da Ramallah a Betlemme, ma sarà una strada abbastanza controllata da loro, sai, perché il problema non è solo qui, perché in seconda fase potranno costruire, c'è un complesso di insediamenti che si trova al sud di Betlemme, al nord di Hebron, si chiama Gosh Etzion, e lì cercano anche di dividere il distretto di Betlemme da quello del distretto di Hebron, cioè il distretto di Hebron è il più grande della West Bank. E un altro complesso si trova al nord di Ramallah, al sud di Nablus, si chiama Ariel, e lì potranno anche tagliare il nord della West Bank dal centro della West Bank. Cioè la Cisgiordania sarà composta da quattro isole separate tra di loro. Forse dover passare da una zona all'altra servirà un visto. Adesso quando vengo in Italia vado all'ambasciata italiana, al consolato italiano, e chiedo un visto. Forse dovremmo chiedere un permesso, un visto per passare da una zona all'altra, e questo potrebbe essere anche un scenario proprio nero del prossimo futuro, non sappiamo. Adesso è stato costruito, cioè, è stato approvato questo piano, inizieranno fra poco tempo, perché l'infrastruttura già c'è, la mappa, la studio della terra è stato già fatto. Un altro problema è che in quella zona abitano tanti beduini e saranno portati via da quella zona, tanti tra i tribù di beduini che vivono lì, anche se non hanno più ovini, perché non permettono a loro di girare con le ovini, con la pecora, con la capra, ma sono ancora lì questi beduini. Una volta approvato il progetto dovranno spostarsi, sfollati con la forza. Questo è un altro rischio, perché un piano non si ferma lì, perché andranno a confiscare tutta la terra adiacente vicino. Adesso parliamo di 12 chilometri quadrati, ma fra poco, fra non tanto, saranno 120 chilometri quadrati o anche di più. Questo è un problema serio che dobbiamo affrontare. Le comunità internazionali dovranno intervenire. Ho tanti dubbi sulla comunità internazionale, perché massacri che durano 2 anni, niente, solo teme di protesta e niente di più. Questa è la situazione.
Facciamo un esempio concreto, no, per far capire. Per esempio, per te, tu vivi a nord di Gerusalemme, per te,
esatto,
questa cosa, ad esempio, in che modo impatterebbe sulla tua vita?
Ascolta, io abito tra Ramallah e Gerusalemme, al nord di Gerusalemme, a 7 km dal nord, ma dove lavoro? Il mio ufficio si trova a Hebron. A questo punto non potrei mai più raggiungere il mio ufficio. Il nostro ufficio era a Gerusalemme fino al 2002, hanno chiuso, hanno confiscato l'ufficio, cioè hanno chiuso l'ufficio perché dicevano che questo ufficio appartiene all'OLB. Cioè hanno cacciato via da Gerusalemme, il nostro ufficio principale si trova a Hebron. A questo punto io non posso raggiungere più il mio ufficio, il mio lavoro. Questo è un piccolo esempio. Ma ci sono tante famiglie che vivono qua e là, sai, famiglie di Hebron specialmente, dove abito io siamo 60.000, 50.000 sono di origine di Hebron, che hanno tanti familiari a Hebron, non possono più incontrarsi a questo punto, sarà difficile per loro raggiungere le figli, i cugini a questo punto, è un disastro, diciamo. Da lontano non si capirà bene, ma per chi vive qui... È ovvio, è un problema grosso che dobbiamo affrontare. Danneggia la nostra vita quotidiana.
Perché già per voi in generale muoversi è complicatissimo. Questo renderebbe quasi impossibile muoversi per la Cisgiordania.
Sì, esatto. Da quando scrivo, dopo il 7 ottobre, io prima del 7 ottobre andavo a Hebron quasi tutti i giorni, andavo all'ufficio. Adesso ti dico, non ci vado quasi mai. Io cerco di seguire il mio lavoro sul computer, faccio l'interprete, documenti, eccetera, o vado a incontri a Ramallah. Ramallah si trova vicino a 7 km da qui. Io a Ramallah vado facilmente, ma a Hebron, prima del 7 ottobre mettevo 75-80 minuti per raggiungere il mio ufficio. Adesso ci vogliono, nel caso che mi fanno passare 5 ore, vado lì e torno altre 4-5 ore, allora vado lì per stare in ufficio 10 minuti, a quel punto non vale la pena di provare. Questa è una vita che viviamo ormai tutti i giorni.
Sì, sì, quindi ha un impatto forte anche proprio sul lavoro, cioè anche sulla vostra possibilità di lavorare e quindi di guadagnare soldi.
Sì, sul lavoro, sulla vita sociale, ma non possiamo spostarci facilmente perché ci sono i problemi, i coloni che girano armati sulla strada, che aggrediscono, attaccano. Questo, oltre a questo fatto della chiusura della zona, separare il sud dal centro e dal nord, ma muoverci, per esempio, io sono dalla parte nord, no, raggiungere Nablus non è una cosa facile perché ci sono i coloni per strada che attaccano, stanno costruendo decine di vanposte dappertutto.
Smotrich ha detto che questa è la pietra tombale sulla possibilità della creazione di uno Stato palestinese, un po' anche in risposta ai vari governi occidentali che hanno detto che a settembre riconosceranno lo Stato di Palestina. È così secondo te?
Sì, è vero, è vero. No, lui ha detto questa cosa, ma io, guarda, tornando al discorso che i vari paesi riconosceranno lo Stato della Palestina, è una cosa simbolica, perché da un lato la Francia e la Gran Bretagna lasciamo perdere il governo italiano che non riconoscerà perché guidato dalla estrema destra italiana, ma se la Francia e la Gran Bretagna vanno a riconoscere lo Stato palestinese sul tavolo e sotto il tavolo continuano a mandare armi ad Israele, a noi cosa serve questo riconoscimento? È una cosa alla carta, non cambia niente. Io volevo dire qualcosa di concreto, almeno non spedire più armi, questo che conta. Riconoscere o non riconoscere non cambia niente sulla carta, sulla nostra vita quotidiana. Quello che cambia è sanzione contro Israele. Come hanno fatto con la Russia, per esempio? Perché con la Russia sì, con Israele no? Questa è la domanda che anche un bambino palestinese chiederà ai governi europei. Siamo in un mondo ipocrita, falso. Dove la legge della giungla, il più forte ha più diritti. La logica della forza che va oltre la forza della logica.
L'intervista di Martina Stefanoni a Mohammed Ghezzauna, palestinese, che vive vicino a Gerusalemme Est, ci ha spiegato, ci ha fatto toccare con mano cosa vuol dire spostarsi in Cisgiordania attraverso i muri, attraverso la deviazione delle strade e adesso anche in vista della, questo progetto E1 che praticamente taglia in due i territori palestinesi.
We passed upon the stair, we spoke of was and when. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, must have died alone a long, long time ago. Oh no, not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Took his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world.
Morto all'età di 82 anni, Salvo Vitali, noto per il suo impegno nella lotta contro la mafia e noto anche per la sua amicizia con Peppino Impastato, docente di filosofia e storia, fondo Radio Out insieme a Peppino Impastato. Il suo lavoro più noto è Nel cuore dei coralli, una biografia su Peppino Impastato alla quale si è ispirata la sceneggiatura del film I 100 passi. Per tutta la vita ha fatto sentire la sua voce contro la mafia affinché la cultura arrivasse a tutti con iniziative pubbliche, interventi su siti, giornali e riviste. Così l'ha ricordato l'Associazione Libera, ha incarnato con straordinaria coerenza il significato più pieno della testimonianza quotidiana. Nelle sue parole, nei suoi gesti, nel suo impegno costante, ha mostrato cosa significa contrastare le mafie sul piano civile e culturale. Noi abbiamo, vi facciamo sentire un'intervista realizzata da Alessandro Braga, non tanto tempo fa, nel 2023, a Salvo Vitali. Sentiamola.
Per me è sempre un piacere essere o comunicare con una radio dai tempi di Radio Out.
Proprio dai tempi di Radio Out. Perché
mi manca moltissimo.
Perché Salvo Vitali è scrittore, poeta, insegnante, è stato compagno di Peppino Impastato, ha condiviso diverse battaglie politiche insieme a lui, eppure l'esperienza di Radio Out, come ricordava. Ma partiamo da qua, insomma, che esperienza è stata Radio Out per lei, per Peppino, per chi stava insieme a voi?
In intanto ci tengo a dire che il pezzo che avete mandato in onda e che io dovrei dire alla radio, ovviamente per motivi direi di opportunità, il regista lo ha un poco, come si dice, edulcorato, perché quel pezzo non esitavo a dire che Tano Badalamenti era stato assassino di Peppino in passato. Ma siccome in quel momento ancora il processo non era finito,
sì, la trasposizione cinematografica aveva edulcorato il messaggio,
non l'ha voluto chiamare assassino. Va bene, a parte questo, ritorniamo alla tua domanda. Mi vuoi dire, ripeti un po' perché me la sono scordata.
Allora, no, dicevo, dai, insomma, che esperienza è stata Radio Out, perché è stata un'esperienza unica in quel momento, in quel posto, e per la composizione anche dei giovani, perché eravate giovani tutti, che l'avete portata avanti.
Sì, è un'esperienza assolutamente dirompente in un ambiente paludoso in cui era assolutamente proibito, come si dice, parlare, dire quello che si pensa. Già Peppino aveva cominciato a organizzare, diciamo, questi rapporti tra i giovani, creando il circolo musica e cultura, che a Cinesi era come tirare una pietra in uno stagno, era riuscito a portare a discutere con almeno 100-200 giovani che spesso volte venivano a vedere il Cineforum, che dibattevano sui problemi della droga, dell'amore, dei rapporti molto difficili tra ragazzi e ragazze, che allora avevano una sorta di divieto di uscire, soprattutto le ragazze. Quindi, diciamo così, già questo tentativo di Peppino in un certo momento si radicalizza, ecco, uso questo termine, con la creazione di Radio Out. È il caso di ricordare che dal 1975 nacquero al Radio Libere in Italia, che la loro diffusione implicava anche un settore di radio, le cosiddette radio democratiche, tra cui mi ricordo benissimo anche la vostra Radio Popolare.
E certo, che portarono, diciamo, avanti, avevano... portarono avanti appunto questa rottura nella comunicazione, nei contenuti, nei temi, e poi Radio Auto appunto con questa battaglia contro la mafia, ma fu anche una rivoluzione lessicale, diciamo un codice nuovo per arrivare a raccontare cose vecchie che però non venivano raccontate.
No, infatti, diciamo, nella nostra testata c'era proprio Radio Auto, giornale di controinformazione. L'obiettivo era fare un'informazione diversa e contraria da quella che era l'informazione di regime, soprattutto quella della RAI e dei giornali. E quindi ci andavamo a cercare la notizia, cosa che a quei tempi era rarissima, tra i contadini di Punta Raisi, tra i pescatori di Terrasini, li mettevamo in onda, li facevamo parlare dei loro problemi. Insomma, c'era questo rapporto con il territorio che le altre radio non avevano, perché erano prese dalle loro abitudini commerciali, dalle loro canzonette con le dediche cui seguiva la pubblicità. Noi pubblicità invece non ne facevamo, eravamo assolutamente, come si dice, autofinanziati, e portavamo avanti questo sogno che Peppino in passato aveva già abbozzato in un documento che si chiama Proposte di intervento radiofonico, nel quale diceva che la radio ha senza dubbio come primo momento questo di arrivare a tutti per creare coscienza politica, e poi nello stesso, come livello successivo, quello di coagulare tutti i movimenti di dissenso per portare avanti una lotta unitaria. Era un progetto che cominciava appena appena a decollare quando hanno ucciso Peppino in passato. Ho detto appena appena perché era nata e il direttore di Radio Auto ne era il direttore in Sicilia, la FRED, Federazione Regionale Intenti Democratiche, cui facevano un capo circa una trentina di radio. E quindi Radio Auto era la capofila di questo tentativo, ripeto, poi è assolutamente andato per aria con la morte di Peppino. Anche in questi i mafiosi hanno tentato di vincere direi che non ce l'hanno fatta con la nostra radio, che è continuata a vivere fino al 1980. Poi abbiamo chiuso, ma abbiamo chiuso perché ci avevano ritagliato, come succede nelle società mafiose, attorno una sorta di cordone sanitario con il divieto assoluto ai ragazzi di avvicinare alla radio o di lavorarci. Quindi, perché dicevano che c'erano lì dentro terroristi, drogati, che si facevano orge, insomma tutto il fango che ci potevano buttare addosso ce l'hanno buttato.
Quando invece ci fu un momento, un'esperienza di battaglia politica, prima ha citato questa cosa, la politica, mi pare che nel ricordare Peppino Impastato oggi a 45 anni dalla sua uccisione, c'è un aspetto che forse negli ultimi anni è stato meno sottolineato, ovviamente quello di grande, della sua grande battaglia contro la mafia, ma Peppino era anche un comunista, un democroproletario, perché tra l'altro era candidato appunto al consiglio comunale per Democrazia Proletaria, venne eletto con quasi un moto di ricordo, di ammirazione per le sue lotte. Però Peppino Impastato è stato anche questo.
Sì, questo che hai detto è fondamentale, perché quando più tardi ci andrò e vedrò tanti ragazzi che stanno a gridare Peppino vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai, la prima cosa che vorrei ricordare a loro è che le nostre idee significa le idee di Peppino, e che erano quelle di un comunista puro sangue, comunista rivoluzionario, così c'è scritto nella sua tomba. E l'essere rivoluzionario era quello un po' che ci caratterizzava e ci differenziava dal Partito Comunista di allora, che noi chiamavamo Partito Revisionista, nel senso che aveva revisionato l'ortodossia marxista, che è quella che prevede la rivoluzione come passaggio necessario per, diciamo, instaurare un tipo di società diversa. È chiaro che la società che sognava Peppino era una società in cui si potesse tutti essere uguali, felici, essere, come si dice, compagni, cioè persone con un pane con cui ci si divide assieme il pane.
Senta, diceva prima appunto che questo aspetto di Peppino comunista rivoluzionario sarà una delle prime cose che ricorderà quando oggi ci sono tante iniziative anche lì a Cinisi per ricordare Peppino Impastato, che dirà ai tanti ragazzi che useranno quello slogan. A suo avviso, perché la figura di Peppino Impastato riesce effettivamente a far presa anche sulle nuove generazioni? È stata la sua capacità, che sono andati a conoscere dopo, la sua capacità proprio di dialogare in questa maniera nuova, rivoluzionaria, ad attirare ancora adesso dei giovani a conoscere, a portare avanti le idee di Peppino?
Sì, essenzialmente è questo che hai detto tu. Poi Peppino è un ribelle anche nei confronti della propria famiglia, e tu sai come i ragazzi in un certo momento, quando crescono, cercano proprio di, per valutare la propria identità, di prendere le distanze con la stessa, con la propria famiglia. Peppino caratterizza un po' anche questo, anche se la scelta di Peppino è assolutamente radicale, nel senso che il padre era un mafioso. Ma a parte, diciamo così, la presa di distanza con il modo di essere delle famiglie, noi nel 68 avevamo, ti ricorderai questo slogan, la famiglia è ariosa e stimolante come la camera a gas. A parte questo, c'era quello che dicevi tu, cioè l'uso di uno strumento, a quei tempi era la radio, oggi abbiamo altre cose, uno strumento comunicativo, perché è inutile avere un progetto politico se non si ha l'opportunità di comunicarlo agli altri e di creare coagulo. Cioè, un progetto ha senso se diventa progetto di massa, altrimenti rimarrà chiuso nella nostra stanza, nel nostro pensiero. E questo della comunicazione è un problema fondamentale per Peppino, e pensa quanto bisogno oggi ci sarebbe di una comunicazione, ben diversa, in un momento in cui invece la comunicazione è omogeneizzata. Io l'altro giorno sentivo in Orribio che il 70% degli spazi di comunicazione oggi è invaso dal centrodestra, specialmente quello in Rai. Quindi immaginati come le idee che circolano poi alla fine diventano idee, come dice Marx, le idee dominanti sono quelle della classe dominante. E vabbè, insomma, cercheremo di metterci il nostro
proveremo a combattere anche questo. Grazie mille, Salvo Vitale, grazie per questo ricordo di Peppino Impastato e delle sue idee.
Questa è l'intervista di Alessandro Braga, realizzata il 9 maggio 2023 nel 45esimo anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato. Noi chiudiamo oggi Pop Sera con questo omaggio a Salvo Vitale, che è morto all'età di 82 anni. Avete sentito l'intervista di 2 anni fa, ma di una grandissima lucidità, ma soprattutto di fede nelle sue idee, le idee anche che ha condiviso con Peppino Impastato. 100 passi, Modena City Rambler. A tutti un caro saluto da Sciauchi e a domani per una nuova puntata di Pop Sera.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio. Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lupo colorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Se ci dobbiamo ribellare,
poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare.